Passiamo adesso al terzo dei problemi di cui parlavamo. E questo problema lo troviamo fra i paragrafi 4 e 5 del capitolo 13. Mercurio, infatti, ha portato Claudio agli inferi e qua viene accolto da una frotta di personaggi che aveva mandato a morte nel corso del suo principato. Medius erat, in hac cantansi un turba, nester pantomimus. Quem Claudius decoris o decoris causa minorem fecerat. Ad Messalinam, cito rumor per crebuit Claudium venisse, convolant primi omnium liberti Polybius Miron, Arpocras, Ampheus, Ferona Otus, quos Claudius omnes necubi imparatus esset premiserat. In mezzo a tutti costoro c'era dunque il pantomimo Mnestere, un personaggio piuttosto noto in quell'epoca, perché era stato amante di Caligola e poi si era invaghita di lui Messalina, e Claudio aveva ordinato a Mnestere di obbedire in tutto a Messalina per soddisfare, le sue voglie. Successivamente, quando Messalina si distaccò da Claudio e arrivò addirittura a sposare Gaio Silio, un fatto che destò scandalo e comportò diverse condanne a morte, anche Mnestere cadde vittima di questo scandalo. In quell'occasione Mnestere provò a discolparsi dicendo all'imperatore che era stato lui a dargli l'ordine di obbedire a Messalina, e Claudio sarebbe stato anche incline a perdonarlo, tuttavia i suoi liberti gli suggerirono che non era il caso di aver riguardo per un istrione quando erano stati uccisi tanti uomini illustri. I liberti sostenevano che non aveva la minima importanza che Mnestere avesse compiuto dei crimini così gravi, costretto oppure di sua spontanea volontà, per cui alla fine Mnestere fu giustiziato. A quanto ci rivelano le fonti, questo ballerino doveva essere bellissimo. Ed è questa la ragione per cui, insomma, se n'era invaghito sia Caligola sia Messalina. Tuttavia, il nostro testo, come vedete, non è così perspicuo, perché a che cosa fa riferimento decoris o decoris causa? È possibile che faccia riferimento alla bellezza del pantomimo? Oppure con questa espressione si farà piuttosto riferimento a una questione di decoro, a una questione di moralità? E che cosa vuol dire esattamente minorem fecerat? Alcuni ci vedono un riferimento alla capitis deminutio, cioè alla decapitazione. Però minorem facere può anche significare subordinare, asservire a qualcuno. Questi sono soltanto due dubbi che riguardano la costituzione del testo in questo punto, ai quali si aggiunge il problema interpuntivo, in che modo cioè si debba interpungere dopo fecerat, se con un punto fermo come fa Roncalli e come fa Bücheler a partire dalla sua terza edizione, in questo caso cito rumor per crebuit Claudium venisse va necessariamente interpretato come una parentetica, oppure se ad Messalinam fa parte della frase precedente ed è retto in qualche modo da minorem fecerat, come riteneva anche Bücheler nelle sue due prime edizioni. Si tratta insomma di un passo non facile da sistemare, del quale in passato ho avuto occasione di discutere con Edward Courtney, che purtroppo è venuto a mancare alla fine del 2019, il quale mi confessava anche lui i suoi dubbi su questo passo, su come dovesse intendersi, e mi proponeva una congettura che io vi riferisco come tributo alla sua memoria, che presupponeva la stessa interpunzione adottata da Bücheler nelle prime due edizioni e la caduta di un termine, che sarebbe staturam, di cui resterebbe traccia nella desinenza di Messalinam. In sostanza, Courtney mi proponeva di correggere il testo in questo modo: minorem fecerat ad Messaline staturam. Punto. Claudio avrebbe cioè sbassato Nestere, facendogli tagliare la testa, per renderlo adatto all'altezza di Messalina. Subito dopo a questo problema troviamo il quarto problema, che al momento è insoluto e che riguarda quel Ferona otus che Roncalli mette giustamente tra croci. Ferona otus infatti non corrisponde a nessuno dei nomi che ci sono noti e in particolare non corrisponde a nessuno dei nomi dei liberti di Claudio che ci sono noti dalle fonti. Per cui qua è necessario intervenire per congettura, come hanno fatto anche altri studiosi e come hanno tentato di fare anche alcuni copisti dei manoscritti. Con il problema che congetture paleograficamente più vicine al testo tramandato non hanno dalla loro il supporto delle fonti. E quindi in un caso come questo è opportuno mantenere le croci a meno di non trovare una soluzione che sia più convincente di quelle escogitate finora. In casi del genere il riscontro con altre fonti è quanto di meglio un filologo può desiderare, ma non sempre abbiamo questa fortuna. Non sempre, cioè, ciò che noi cerchiamo si può trovare. È un po' come la vignetta del portafogli di cui abbiamo già parlato. Metodologicamente siamo costretti a cercare il portafogli che abbiamo smarrito nella piazza illuminata. Ma non è detto che il portafogli sia qui. Magari il portafogli l'abbiamo smarrito nella via buia, soltanto che siamo costretti a cercarlo dove c'è la luce. Un caso fortunato, viceversa, capita all'inizio del capitolo 14, dove viene menzionato il numero dei senatori e il numero dei cavalieri che Claudio ha messo a morte. Qui i nostri testimoni ci tramandano cifre che sono rispettivamente 30 senatori e 221 cavalieri romani. Qua però abbiamo la fortuna di avere il riscontro con un passo della vita di Claudio di Svetonio, in particolare il capitolo 29, paragrafo 2, nel quale si dice che Claudio mandò a morte quinque et triginta senatores, Trecentosque amplios equites romanos. Ecco perché gli studiosi hanno proposto di integrare gli stessi numerali anche nel passo dell'Apocolociuntosis, cosa che a mio parere si può fare con relativa sicurezza. Qua nel testo c'è una piccola svista da parte di Roncalli, il numero 5 dopo triginta doveva essere tra parentesi uncinate, in quanto si tratta di un'integrazione, esattamente come fa subito dopo con il centum. In casi del genere, comunque, l'apparato critico deve assolutamente riportare il riferimento alla fonte su cui ci si è basati per fare la correzione, anche perché nulla vieta che l'errore sia avvenuto nei manoscritti di Svetonio, anziché in quelli, di Seneca. In un caso del genere, tuttavia, la preferenza va accordata ai manoscritti di Svetonio in quanto riportano i numerali scritti per esteso in lettere anziché abbreviati per cifre. È un tipo di scrittura che non è assolutamente detto che risalga all'antichità, ma è l'unico tenue indizio che ci consente di preferire una versione anziché un'altra. Anche agli inferi sorge una discussione su quale sia la pena che debba essere comminata a Claudio. E qua incontriamo il quinto grosso problema. Siamo al capitolo 14, paragrafo 3. De genere pene, diu disputatum est, quid illum patio porteret. Erant qui dicerent, Sisyphum diu laturam fecisse. Tantalum siti periturum nisi illi succurreretur, aliquando ixionis miseri rotam sufflaminandam. Non placuit ulli ex veteribus missionem dari, ne vel Claudius unquam simile speraret. Placuit novam penam constitui debere, Excogitandum illi laborem irritum et aliquius cupiditatis speciem sine effectu. Tum eacus iubet illu male aludere pertuso fritillo. Etiam ceperat fugientes semper tessera squerere et nihil proficere. A proposito della pena, si discusse a lungo su cosa dovesse subire. Alcuni dicevano che Sisifo il trasporto l'aveva fatto a lungo, vi traduco così il testo come è stampato da Roncali, che Tantalo sarebbe morto di sete se non lo si fosse soccorso, che una volta o l'altra anche la ruota del povero Issione andava fermata. Fu deciso di non dare licenza a nessuno dei vecchi, perché Claudio non avesse mai a sperare qualcosa di simile. Fu deciso che si doveva istituire una nuova pena, si doveva escogitare per lui una fatica vana, l'allettamento di una brama priva di appagamento. Allora Eaco ordina che egli giochi ai dadi con un bossolo sfondato. E già Claudio aveva iniziato a cercare in continuazione i dadi che gli sfuggivano senza combinare nulla. Ecco, in questo passo ci sono il quinto e il sesto problema su cui vorrei richiamare la vostra attenzione. Il primo dei due è costituito da Sisifum, che è frutto di una integrazione, dall'interpretazione di Laturam e dalla restituzione di Fecisse in luogo di Fecissent. Se noi guardiamo il testo dei manoscritti, tanto per limitarci al San Gallensis, leggiamo Sium Diu Laturam Fecissent. E il primo a congetturare Sisifum Diu Laturam Fecisse, così come lo leggiamo nel testo della Roncali, è stato Bücheler, che tra l'altro suppliva anche Satis prima di Diu. Sisifum Satis Diu Laturam Fecisse era il testo che ricostruito da Bücheler. Anche se per ottenere il significato che abbiamo dato a questa frase nella traduzione, il satis è superfluo, in quanto a Diu può essere dato il significato di satis Diu. Chiaramente la presenza di Sisifo all'interno di un catalogo di personaggi condannati a una pena esemplare risolve molti problemi. Cataloghi del genere sono frequenti nella letteratura e Seneca stesso menziona Sisifo diverse volte nelle sue tragedie. Sisifo, vi ricorderete, era stato condannato a trasportare un'enorme pietra in cima a una collina e tutte le volte che riusciva a portarla in cima, la pietra rotolava nuovamente a valle e Sisifo doveva cominciare nuovamente il trasporto. E questo è il significato che Bücheler dà alla Turam, un significato per il quale ci sono alcuni paralleli, tutti di età più tarda, e che sembrerebbe parallelo al termine greco forà. Neanche l'espunzione DNT alla fine di Fecisse rappresenta un grosso problema se si considera questa desinenza una reminiscenza della desinenza di Dicerent. Come vedrete dall'apparato e dal commento della Roncali, però su questa congettura non c'è un consenso unanime, sono state proposte delle alternative che vi prego di prendere in considerazione. Il sesto e ultimo problema su cui richiamerò la vostra attenzione, lasciando poi a voi l'esame dei restanti, riguarda la congettura speciem di Schaeffer, Arrigo 320. Io vi ho tradotto aliquius cupiditatis speciem sine effectu con l'allettamento di una brama priva di appagamento, che mi sembra l'unica traduzione possibile per il testo così restituito. Non sono però del tutto certo che una soluzione come quella presente in S minuscolo, spem sine effectu, sia da sottovalutare. Più che altro non so se speciem, nel senso di prospettiva, migliori di molto il significato di spem, che è quasi tradito anche dai manoscritti principali, che hanno spesse. Non sarei neanche del tutto certo che Alicuius Cupiditatis vada necessariamente accoppiato con ciò che segue anziché con ciò che precede. Qualche indizio sull'interpretazione di questo testo ce lo può fornire la pena a cui Claudio viene condannato da Eaco, e cioè quella di giocare a dadi con un bossolo sfondato. Una pena caratterizzata da un labor, solleticato da una cupiditas, quella del gioco, e che consiste nel fugientes tessera squerere, e dall'inutilità di questo gesto, laborem irritum, che si risolve nel nihil proficere con cui si chiude il periodo. Ma lascio a voi riflettere ulteriormente su questo passo. Quanto a noi, ci vedremo domani su Google Meet, sperando che tutto funzioni. Grazie per l'attenzione.